Radio Orizzonti in Blu.
Radio Orizzonti in Blu.
La radio con tante radio dentro.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Più bella di me, e adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio, ho paura a dormire. Perse, noi perse senza un perché, e c'è una torre di piatti che aspetta in cucina, una foto di te sotto il mio cuscino. E vorrei sapere che si prova se resti. Non voglio più perderti nel chiaro di luna. Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi. Tutto ciò che...
Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati. Un saluto da Gianni da Radio Orizzonti in Blu. Oggi con me qui a Radio Orizzonti c'è Laura Succi, vice sindaco, assessora alla cultura, al marketing territoriale e alle pari opportunità. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Grazie per l'invito.
E siamo qui perché sta iniziando la primavera e stanno iniziando, insomma, a mettere in campo, si stanno mettendo in campo tante iniziative che poi ci vedranno impegnati e vedranno la nostra città coinvolta in tante iniziative culturali, insomma, del territorio culturale, ma anche, come dire, anche di
anche
divertimento,
per il tempo libero, ma certo,
c'è un po' di tutto. Ecco, allora iniziamo a parlare della primavera che si sta, come dire, sta arrivando ed è alle porte. Ecco, che cosa state lavorando?
Sì, è l'iniziativa che più si lega proprio al concetto di primavera. Non so come mai, ma insomma, questo rinascere, il sole, le gemme, così,
certo.
La poesia.
Usciamo
che
dalle
fa rinascere
case,
un po' anche l'anima.
Ecco, benissimo.
E non è solo qualcuno... Alle volte identifica la cultura, la poesia, la letteratura come qualcosa di noioso che va bene solo per alcuni. Non è così.
No.
La scommessa di questo evento è proprio quella di far entrare la poesia nella vita di tutti. E quindi si sono cercati tante declinazioni diverse, più serie, più giocose, più divertenti, più intriganti, proprio per ottenere questo obiettivo. Parto però prima... dicendo che questo evento, che è alla sua seconda edizione, ci auguriamo che rimanga come appuntamento fisso, nasce dalla collaborazione con un prezioso gruppo di lavoro di persone, combinazione sono tutte donne, e questo mi fa piacere, sono benvenuti anche gli uomini, per amor del cielo, ma è nata così, è nato così, che appassionati di poesia, competenti nel ramo, hanno formato un gruppo, hanno proposto questo percorso, hanno identificato gli autori e naturalmente poi dietro c'è tutto il lavoro anche dell'ufficio che ha reso possibile questa cosa. È proprio una sinergia dove ognuno mette qualcosa e lavorando insieme si arriva a costruire qualcosa anche di impegnativo, di significativo. E quindi... ancora più eventi dello scorso anno, dal 25 marzo al 2 aprile. Se volete posso dare cenno di qualcuno, poi mi auguro che prima del festival altri, magari qualche rappresentante del gruppo, possa venire a illustrare ancora meglio. Partiamo il 25 con due botti, secondo me, molto diversi l'uno dall'altro. Uno è Giancarlo Consonni, professore emerito del Politecnico, poeta, disegnatore, pittore anche, un personaggio davvero di grandissima cultura e di grande interesse, fa delle piccole poesie deliziose e aprirà appunto la rassegna in Villa Gianetti il 25. E invece poi a seguire nell'orario pre-cena, l'orario dell'aperitivo, se vogliamo dire così, una cosa completamente diversa, Murubutu, un rapper che incontrerà, io dico i ragazzi, ma mi auguro anche tanta altra gente, io ci vado, sono curiosissima di ascoltarlo, alla palestra, nella palestra del liceo Legnani, e quindi in un luogo proprio dei giovani, ma è un modo anche per la gente di entrare al liceo di... E quindi certo, due cose completamente diverse. Partiamo proprio, l'impronta è stata un po' quella di voler dare grande spazio ai giovani. Abbiamo avuto la collaborazione di tantissime associazioni, veramente tante, che hanno voluto partecipare in modi diversi, ognuna secondo le sue caratteristiche, ma è stato veramente un grande lavoro di squadra. E dico questo perché mi scappa l'occhio qui guardando il programma a questo incontro del giorno successivo, la domenica pomeriggio, al Centro Culturale Islamico. Abbiamo voluto coinvolgerli perché la poesia dei paesi islamici è una poesia molto interessante, molto bella, per tanti versi anche vicina alla nostra sensibilità, per tanti versi ci apre degli orizzonti più larghi, e quindi loro ci ospitano, e anche qui sarà un'occasione per i saronesi di entrare in un luogo che magari non hanno mai visto, di cui forse non conoscono nemmeno l'esistenza, ma che fa cultura. Beh, fa socialità, no? Certo, e collabora anche molto volentieri con noi. Mentre al mattino ci sarà l'incontro con un'autrice, Beatrice Zerbini, sempre alla Villa Gianetti, quindi anche qui due cose abbastanza diverse. Il lunedì, l'Uni3 ha organizzato un pomeriggio veramente molto interessante con la poesia ucraina, senza fare nessuna polemica. Questa presenza dell'Ucraina nella nostra vita, purtroppo per i motivi che sappiamo, ha dato lo spunto per andare a capire, a conoscere un po' meglio la loro cultura, la loro poesia. E quindi ci sarà la lettura, la recitazione di alcune poesie accompagnate dalla musica, quindi un pomeriggio poetico, diciamo così, davvero. E la sera di martedì invece, la chiamiamo performance poetica. Ci si trova in Sala Nevera con Giampaolo Terrone e altri. Il suo stile è questo, di raccogliere le persone liberamente, senza dare titoli, senza dare... Ognuno leggerà qualcosa e si farà poesia insieme, una serata per stare insieme e portare magari anche le proprie poesie privilegiate, qualche lettura che si vuole offrire agli altri in questo momento di socialità.
Il tema è libero?
Allora, quest'anno si era scelto un po' il tema della libertà, ecco, che non è tassativo, cioè non è che per forza tutte le poesie, però aleggia un po' e dal titolo addirittura, questa frase di Gaspar Stampa, aleggia su tutto il programma del festival.
Quindi la libertà è il tema, ma si può anche spaziare
un po'. Che può essere
la
libertà di amare, del tuo paese, insomma. Vabbè, poi adesso non voglio entrare nei particolari proprio di tutti gli eventi, ma sottolineo magari quelli un po' diversi dagli altri. La Slam Poetry, che è questo incontro dove il pubblico è attivo, è protagonista. Il film, c'è un film il giovedì sera, e dopo il quale ci sarà la premiazione del concorso di poesia del liceo classico, un film dove il recupero, diciamo, di due persone con un lieve, se vogliamo, disagio sociale passa anche attraverso la poesia, ed è veramente una chicca. Il film si intitola Helling, forse qualcuno l'avrà visto magari negli anni passati, è molto molto un film norvegese, molto bello. La passeggiata poetica, quindi parlo di cose diverse dall'incontro, poi cosa c'è? Vediamo un po'. Vabbè, il Memorial Giachino, che si inserisce un po' in questo percorso. Si chiude, diciamo, con Franco Arminio, che è un nome molto noto, sì, e dà sicuramente lustro al festival, ma ognuno degli eventi ha una sua grande dignità. veramente.
Certo, certo, ma quello che è interessante da tutte le cose che sono state messe come dire in calendario è questa multietnicità, no, del, sì, dell'evento. Questo mi sembra importante,
iniziale, diciamo, sia iniziale, un tentativo, sì, un'apertura
che,
diciamo,
che coinvolge l'Europa dell'Est e il Medio Oriente sostanzialmente.
Bravo,
quindi
esatto,
mi sembra che sia,
e
ecco,
poi anche un'eterogeneità di strumenti. Ci sono i laboratori, adesso non ho detto tante altre cose,
certo,
mi spiace,
certo,
ma verranno,
sì, sì,
tutte,
no, beh, ma anche
valorizzate per... nei prossimi incontri. Laboratori per i bambini, addirittura vi dico, questo voglio aggiungerlo, sì, i bambini delle scuole che andranno a portare le poesie, le loro poesie nelle cassette delle lettere. Il movimento di emancipazione della poesia che lascerà, come l'anno scorso, le poesie in giro. Faremo un pasticcino
anche,
che si intitola La Zagara Divina. È un pasticcino a base di pasta di mandorle, limone, la zagara.
Sì, 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 sì.
E che verrà distribuito all'apertura con Consonni.
Sì,
era un pasticcino privilegiato da Quasimodo, quindi abbiamo le vetrine dei negozi che aderiscono saranno addobbate con qualcosa, corone d'alloro. Sì? E poi ci sarà una sorpresa, che siccome è una sorpresa non posso dirla,
certo,
però dico che è una sorpresa organizzata dal laboratorio di teatro di Unitre, e sabato pomeriggio, però non dico altro perché
va bene,
non,
va
posso,
bene. Teniamo,
non posso,
teniamolo per l'evento.
Curiosisco, i saronesi girino per il Corso Italia, per i negozi sabato pomeriggio, così
sapranno,
okay,
sapranno, va bene. E questo per quanto riguarda la poesia, direi che insomma c'è tanta, anche qui, tante iniziative, tante belle proposte. E poi abbiamo il concorso lirico.
Sì, il concorso,
ecco,
lirico.
Questo è un altro evento, sì, internazionale,
sì,
no? Molto bello, io ho visto quello precedente, è stato davvero un grande spettacolo.
Sì, è stato veramente un peccato doverlo interrompere a causa del COVID, perché
certo,
lì non era soltanto la possibilità di frequentare il teatro, ma anche gli spostamenti.
Sì.
Anche l'anno scorso, con l'inizio della guerra, siccome molti tra i ragazzi che competono arrivavano da laggiù o dovevano comunque attraversare quei cieli, si è ritenuto meglio non. Quest'anno ci riproviamo. Già mi sembra che stia andando molto bene, ci sarà il concorso che è in, diciamo, quasi in gemellaggio con un concorso giapponese che si è svolto in Giappone, dove i nostri relatori, l'ex presidente Masciadri e il maestro Moretta sono stati in Giappone. Noi ospiteremo il vincitore del concorso giapponese, loro ospiteranno i nostri, insomma c'è un bellissimo scambio.
Bello.
Ormai il mondo è diventato piccolo,
sì, ormai sì, certo.
e quindi ci viene bene di frequentarlo un po' tutto. Insieme,
sì,
al concorso lirico ci saranno degli eventi collaterali. Probabilmente in Villa Gianetti, visto che è un bellissimo contesto, c'è il pianoforte eccetera, ci saranno dei concerti, delle performance, insomma, e anche una piccola azione teatrale che abbiamo organizzato per un bando che abbiamo vinto con la Fondazione Varesotto sugli archivi, sulla storia di Saronno eccetera. Però approfitteremo della figura di Giuditta Pasta, che entra nella storia di Saronno ma entra anche nella lirica ovviamente,
certo,
e quindi presenteremo lì un'anteprima di questa azione scenica. Penso che sia un gran bel evento anche questo, che si ripeterà periodicamente. Mi piace di creare degli appuntamenti, perché l'esperienza mi ha insegnato che creare momenti che si ripetono, gli appuntamenti appunto con la città, invoglia la partecipazione. Uno mette in casa, ad aprile c'è il concorso lirico, a maggio c'è il concorso lirico, aprile il Festival della Poesia, i tre concerti che si ripetono nelle date precise, insomma un percorso di cultura. A ottobre la grande mostra con Brera, ma qui ne parleremo.
Aspettiamo, abbiamo
ne parleremo,
tempo.
Parleremo, c'è tempo. C'è
Va
tempo,
bene, sì. Facciamo uno stacco musicale, mettiamo un brano.
È la notte che viene, va, i colori della città, sotto il cielo che caldo fa.
macchine cantiamo già fino all'alba, energia, elettricità nell'aria. Non lo senti come brucia il cuore, questa scossa arriva fino al mare. Non lo senti come va feroce. Ragazza, dentro a baci di sabbia che si specchiano nudi nell'aria. Non lo senti come va nel cuore, è una scossa che non ha più fine. Non la senti come ci appartiene. Questo che mi fai volare. Un nuovo amore quest'estate ci travolgerà. Partiti adesso, partiti adesso.
Ecco, riprendiamo la nostra intervista a Laura Succi. Allora, stavamo parlando delle iniziative della primavera, ma ce ne sono altre, oltre al concorso lirico, al Festival della Poesia, ci sono tante altre cose, vero?
Sì, 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 certo.
Prego.
Beh, innanzitutto un piccolo accenno a qualcosa che non è un evento, ma comunque lo ritengo molto importante, perché è un percorso che abbiamo proposto alle scuole sul tema della, diciamo, decostruzione, eliminazione degli stereotipi di genere. Si intitola Impari a scuola, dove il titolo è un gioco di parole: impari, quindi pari opportunità, pari tra maschi, femmine, chiunque, insomma, come tu sei, hai diritto di esserlo, hai la tua dignità, stai bene e io non devo né giudicarti, né bullizzarti, né penalizzarti per quello che tu sei, perché tu rappresenti. È un percorso per gli insegnanti, i genitori e gli alunni delle scuole di Saronno. Poi, vabbè, un evento a cui tengo molto si chiama Giocando si impara, parlando proprio di bambini. Questa sarebbe la terza edizione, anche qui a maggio, i primi di maggio. Ci sarà una giornata, penso che la collocheremo in biblioteca, nel cortile della biblioteca, nel giardino e anche nel viale possibilmente, con dei giochi per i bambini e una mostra di una pittrice che è mancata, credo l'anno scorso, 2 anni fa, Michela Banfi, che ha veramente lavorato tantissimo sul tema dei bambini, del gioco, della fantasia, della freschezza dell'infanzia. Faremo la sua mostra nella Nevera e fuori ci sarà tutto l'intrattenimento per i bambini, preferibilmente con dei giochi costruiti con materiali riciclati. Si può divertirsi senza spendere granché, giocando con qualcosa che fa rumore, con qualcosa che rotola, con tanti piccoli giochi e ci saranno anche dei laboratori per i bambini contestualmente a questo. anche loro hanno diritto
assolutamente, insomma, è giusto coinvolgerli,
sì,
e
essere
dare
protagonisti
spazio.
Per un giorno, i genitori tante volte non sanno dove portarli. Quelli che amano queste cose magari li portano al centro commerciale, i genitori magari un pochino più, non so, attenti al parco, però avere una giornata così ce ne vorrebbero di più, ma almeno,
ne
facciamo una sicuramente.
Sì, le fanno già le scuole magari per quello che è la loro competenza, però esatto. È giusto che anche il comune dia
poi la domenica,
il contributo. Giusto?
Esatto, la domenica insomma, un giorno in cui...
No, certo.
Scusate, ci saranno un paio di mostre comunque non organizzate da noi, ma noi ospitiamo una sulle donne afghane, una sulle donne indiane, di cui poi vedrete
di grande
pubblicità.
Attualità anche questo argomento.
Ci saranno delle iniziative in merito al 25 aprile. L'AMPI ci ha proposto una mostra bella, molto bella, che racconta la storia di 20 donne, 20, poi diventano 22 con le saronnesi che vengono aggiunte a queste donne che hanno contribuito in modo molto significativo, portando i messaggi, lavorando, sono state arrestate, torturate, a volte anche uccise, ed è doveroso ricordarle a chi c'era, a chi ha sentito raccontare e a chi, come i giovani, magari rischia di non avere più persone che possano raccontare davvero con la propria voce di esperienze vissute. Quindi approfittare di chi è rimasto e di chi può appunto testimoniare queste presenze, questa realtà è molto importante. E sarà la Sala Nevera. E poi, vabbè, stiamo lavorando sull'estivo. Però
Ecco, a proposito di estivo, la Notte Bianca è prevista quest'anno oppure no?
La Notte Bianca è prevista, certo.
I negozi aperti state prevedendo?
Stiamo lavorando con i commercianti con il DUC e con Ascom proprio per entrare in grande collaborazione con loro e fare qualcosa. L'anno scorso ci siamo limitati alla villa per tanti motivi di difficoltà, quest'anno c'è qualche risorsa in più, per cui faremo degli eventi anche in piazza durante l'estate, concerto di Ferragosto sicuramente, ormai anche lì è una di quelle abitudini di cui parlavamo. Sarà un'estate, la stiamo preparando come un'estate vivace e veramente interessante. La Notte Bianca è complicata, però si può fare, si farà sicuramente.
Bene, negozi aperti anche?
Certo.
Da giugno più o
questo
meno?
Questo dipende dai commercianti, se intenderanno di farlo. In effetti so che il settore è in sofferenza, in sofferenza a Saronno, è in sofferenza dappertutto a Milano, nelle grandi città, e i motivi sono...
Sono vasti, non
dipendono certo dal contesto, però quando il contesto può dare una mano è giusto che lo faccia.
È giusto farlo. Ecco, qualche iniziativa nei quartieri, l'avete prevista?
Allora, ci sono iniziative che non competono me, ma competono i lavori pubblici, molto importanti, di cui parlerà l'assessore ai lavori pubblici. Però posso dire che nel mese di aprile e maggio l'amministrazione farà un giro nei quartieri, degli incontri come l'anno scorso, uno per ogni quartiere, dove verranno illustrati gli eventi e le iniziative per il quartiere, ma anche per la città, perché non vogliamo avere attenzione ai quartieri, ma non settorializzare. Non sono dei ghetti i quartieri, sono delle realtà che sono collegate con tutto il resto della città, e quindi sarà un intervento sui temi appunto di quel luogo, di quel contesto, ma anche sui temi generali. Non so dire delle date precise, ma dalla metà di aprile in avanti faremo prima un incontro di carattere generale e poi passeremo nei quartieri.
Benissimo. Ecco, sulla ceramica abbiamo già detto qualche cosa.
No,
magari accenniamo
questo
anche...
Questo è un evento molto importante.
Abbiamo ancora qualche minuto.
Sì, perché sarà dal 7-10 di maggio, credo.
Immagino.
È un evento che si ripropone dopo anche l'anno scorso, mi sembra non si sia fatto, e coinvolge la città in modo... Questo museo lavora molto bene, devo dire che è veramente una chicca a Saronno e andrebbe valorizzato e andrebbe veramente frequentato di più. Tanti saronesi non sanno nemmeno che esiste, perché è lì questa villetta e quindi ci fa piacere di dargli visibilità e comprende anche qui molti eventi collaterali questi tre giorni. Devo dire che il museo collabora con noi in tutti i nostri eventi, nel Festival della Poesia, ha collaborato per la giornata dei diritti in gioco, non c'è quasi occasione in cui anche la loro competenza venga valorizzata e questo fa piacere a noi, dà anche visibilità a loro ed è comunque un arricchimento per tutti.
Perché è un museo, io sono andato a visitarlo perché mi piace informarmi ed essere appunto informato sulle iniziative di Saronno, e il museo di Saronno è per gli appassionati, no, della ceramica, però è ricco di informazioni per tutti, perché davvero tutti possono scoprire e sapere tante cose.
Sì, sì, sì. Ci sono delle cose veramente preziose, molto molto belle. Per di più, periodicamente vengono fatte, ospitate delle mostre, delle personali, e quindi c'è anche la possibilità di incontrare altri autori. E il bello è che le opere di questi autori vengono inserite nel contesto di quello che c'è nel museo e quindi vengono studiate anche per relazionarsi con alcune delle presenze del museo, e questo è molto interessante.
Benissimo, siamo in chiusura. Allora diamo appuntamento già alla dottoressa Laura Succi, assessora alla cultura, per l'inizio di giugno, grosso modo, per parlarci in maniera più approfondita e più dettagliata sulle iniziative che porteremo avanti, che porterete avanti per quest'estate.
Benissimo, grazie.
Grazie, grazie. E buon lavoro e buona
Buongiorno
giornata.
Buongiorno a tutti.
Ma chi siamo noi in questo universo per pretendere tutto e pretenderlo adesso? E le stelle ad un tratto hanno smesso persino di indicarmi il percorso che tu chiamavi destino. La colpa qui è di nessuno, abbiamo entrambi sbagliato. E se da te ho preso tutto l'amore che ho meritato, e perché anch'io d'altro campo ti ho dato tutto il mio mondo, adesso urlo da sola con le mie impronte sul muro. E non importa se sono più bravo a parlare o lasciare cadere ogni tua minima provocazione che mi ferisce anche senza colpire. Noi cercheremo l'amore altrove, solo una cosa rimane sicura: ognuno avrà la propria vita e proprio questo fa paura. C'è tutto di noi in questa casa che ci osserva, tanti ricordi da salvare avranno sempre un'importanza ed io li tengo sotto chiave tra gli anelli e le collane. A ogni parola ho dato un peso che ora non so più sostenere. Hai dimostrato coraggio e sei rimasta a guardare, ma lo sapevi l'attesa che avrebbe fatto più male. Speravi fosse soltanto un vento che al suo passaggio ha demolito un po' tutto, ma avremmo dimenticato. E non importa se sono più brava a parlare o lasciare cadere ogni tua minima provocazione che mi ferisce anche senza volere. Noi cercheremo l'amore altrove, solo una cosa rimane sicura: ognuno avrà la propria vita e proprio questo fa paura.
si è consumato adesso ha smesso di far male.
Radio Orizzonti in Blu. Enjoy the sound.
Enjoy the sound.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Ecco, riprendiamo la nostra diretta, la nostra trasmissione in diretta con l'intervista a Santino Zidda. Buongiorno e benvenuto intanto.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, Santino Zidda già lo conoscete perché è già stato nostro ospite ed è del sindacato dei pensionati dello SPI, della CGIL qui a Saronno. Ecco. Allora, parliamo di pensioni oggi, no? Perché ci eravamo già incontrati, avevamo fatto una chiacchierata sulle ultime novità che erano così state varate dal governo. C'era ancora qualche dubbio, qualcosa che non era chiaro perché mancavano le circolari applicative. E ce le diciamo oggi, insomma, e siamo qui per ascoltarle oggi. Ecco, vuoi sì. Cominciare da qui?
Sì, diciamo prego. Che la circolare applicativa sulla quota, soprattutto 103, dove c'è una contribuzione minima di 41 anni e un'età anagrafica di 62, sono usciti appunto, come si diceva, le circolari INPS, dove hanno previsto in modo definitivo e fino al 31/12 del 2023 la possibilità di andare in pensione per quei lavoratori che appunto hanno i 41 anni di contribuzione, età anagrafica 62, di cui la decorrenza per i privati è 3 mesi, cioè quindi 3 mesi di finestra, e per i lavoratori pubblici 6 mesi di finestra. L'accumulabilità, l'altra novità che c'è nell'ambito di questa circolare e del decreto poi del governo è che comunque c'è un'accumulabilità con i redditi di lavoro, però solo redditi di collaborazione autonoma, e non si può superare i 5.000 euro, pena il fermo della restituzione dal 1 gennaio di tutta la pensione. Quindi qui bisogna stare molto attenti. L'altra questione cruciale rispetto a questa quota 103 che non si può superare il limite mensile di 2.818 euro
lordi o netti.
2.818 euro lordi. Questo significa che se un lavoratore in carriera ha una pensione di 4.000 euro, il massimale che gli viene consentito è 2.818 euro. E poi a 67 anni acquisirà la pensione a tutti gli effetti spettante.
Ecco.
Quindi cioè, è chiaro che il lavoratore deve fare il conteggio, perché se va con la quota 63, a secondo l'età che ha, deve verificare la perdita, il delta tra i 2.800 euro e l'eventuale invece quota effettiva spettante rispetto alla pensione.
È un po' come quindi andare in pensione un po' prima, qualche anno prima, ma ti viene ridotta la pensione.
Ti viene ridotta la pensione e viene riacquisita, diciamo, all'età pensione di vecchiaia.
Dai 67
questo è un
anni.
Certo. Il concetto. E su questo in qualche modo per disincentivare l'uscita dei lavoratori privati, dei lavoratori pubblici, e quello che è successo con la quota 102, ne hanno, diciamo, approfittato giustamente, perché comunque legge, soprattutto i lavoratori pubblici, in riferimento ai dottori, agli ospedali, agli infermieri eccetera, che facendo anche dei lavori gravosi, e poi siccome c'era stato anche il problema della pandemia, è chiaro che molti hanno preferito uscire con quella quota, e di cui non era presente però questo importo massimo erogabile. Questa è una novità rispetto alla quota 103.
Sì, sì, è un'ulteriore, come dire, limitazione.
Poi qui c'è un altro parametro, da che c'è la possibilità di rimanere un lavoratore che ha diritto ad andare in pensione. Se rimane in azienda c'è un pagamento ulteriore della quota di contribuzione di pensione. Il lavoratore paga il 9,19, questo 9,19 viene messo in busta paga senza tassazione.
Ah.
Quindi è un incentivo, diciamo, per rimanere nel luogo di lavoro. Questo è un po'. Questa norma c'era addirittura un po' di anni fa, credo 7-8 anni fa, era ancora più incentivante, perché chi stava in azienda aveva il 9,19, che era la quota che prendeva in più, ma c'era anche il 23% dell'azienda, che anziché essere versato all'INPS lo percepiva il lavoratore. Invece nel caso di questo decreto prevede solo il 9,19. C'è da dire su questo che ancora non c'è l'uscita del decreto ministeriale, quindi uscirà, credo, a breve, in modo che, perché dal 1° di aprile potranno chiedere di andare in pensione, quindi questa norma ha bisogno ancora del decreto ministeriale, che a oggi non c'è.
Però, insomma, grosso modo l'idea è questa.
L'idea è questa,
sarà solo, va ratificato e basta.
È un problema di tempi, eccetera. Quindi uno deve fare un po', sono 9,19, insomma, su 2.000 euro sono quasi 200 euro in più al mese, insomma, che il lavoratore percepisce, ecco. Quindi hanno messo meccanismi anche di disincentivazione, credo, in riferimento al fatto dell'esperienza della quota 102, dove, insomma, sono usciti soprattutto delle professioni di cui noi avevamo bisogno, come soprattutto rispetto alla sanità.
Delle quali adesso sentiamo la mancanza.
Perché
siamo carenti un po', no, anche di personale in tantissimi ospedali,
certamente,
eccetera. Va bene, insomma, allora, 103 è chiarita,
diciamo,
per
importante.
Quanto riguarda, certo, ci sono degli disincentivi, però ci sono anche, per chi volesse, delle aperture, delle possibilità di uscire. Va bene, l'altro argomento interessante di questi mesi, di questo inizio 2023, è la rivalutazione in funzione del costo della vita. Ecco, è partito, mi sembra, da gennaio, no? Partiva da gennaio la rivalutazione, però non si poteva, non lo so, liquidare, ed è stata liquidata più avanti, a marzo. Com'è andata? Ecco,
andata,
ci chiarisci l'idea.
Questa è una cosa un po' complicata, perché molti, soprattutto quelle pensioni che arrivano 4 volte il minimo, che significa 2.101, questi hanno avuto l'aumento comunque tutti al 1° di gennaio, quindi tutti quelli che sono al di sotto dei 2.101 euro hanno avuto l'aumento del 7,3, che è previsto dalla rivalutazione, il 100% della rivalutazione prevista dal decreto. Questi hanno avuto l'aumento. Il problema qual è stato? Che molti non si sono accorti di questo aumento, perché noi ottobre, novembre e dicembre avevamo il cosiddetto aiuto bis, si chiama, che era una percentuale data ai pensionati a secondo il tipo di pensione, per aiutare in quel periodo soprattutto.
Una sorta di anticipo
che però poi si annullava, infatti al 31-12 fino al 31-12 è stato percepito in percentuale a secondo le pensioni, più alte erano meno si percepiva, più basso erano più questo aiuto bis aiutava appunto i pensionati. Al 1° gennaio questo si è azzerato. Per molti significava 40 euro netti, quindi anche se ha avuto l'aumento del 7,3, quell'impatto molti pensionati hanno visto come mai ho preso solo 10 euro, 20 euro,
certo.
E quindi diventa difficile anche spiegarlo. Noi tante volte siamo in grado, perché soprattutto per gli iscritti noi possiamo stampare i cedolini paga e gli facciamo vedere cosa è successo ottobre, novembre, dicembre, cosa è successo a gennaio, l'azzeramento dell'aiuto bis e l'aumento a tutti gli effetti che c'è stato del 7,3%. Poi invece tutti quei pensionati che superano i 2101 in realtà hanno avuto l'aumento nel mese di marzo, al primo marzo, e qui c'è la scaletta a secondo gli incrementi e le pensioni che sono state percepite, e al primo marzo si è percepito sia l'aumento, poi possiamo dire le percentuali, sì, quelle più importanti,
certo,
e gli arretrati di gennaio e febbraio.
Ah,
quindi è chiaro, a marzo ci sono state delle pensioni molto, molto più alte rispetto, diciamo, al lordo. Poi dal punto di vista del netto è sempre un problema, perché la tassazione che noi abbiamo in Italia è molto alta. Per dire, i due parametri che sono successivi a quello del 100%, del 7,3, l'incremento è del 6,2 per quel delta di lavoratori fra il 2101 e il 2626, quindi significa tra 4 e 5 volte il minimo. Il terzo è tra i 2626 e i 3152. Questi hanno avuto un incremento del 3,86, quindi voi capite quasi la metà rispetto al 7,3.
Sì.
Poi c'è, diciamo l'ultimo, che non è l'ultimo, c'è l'altro di 3.000, quelli che sono nella fascia tra 3.152 e 4.203. Questi hanno avuto una rivalutazione delle loro pensioni del 3,43. E poi ci sono altre fino, diciamo, a quelli che superano 10 volte il minimo, che superano i 5.253 lordi, che hanno avuto solo il 2,33. È chiaro che questi sono lavoratori un po' più ricchi dal punto di vista pensionabile. Però qui bisogna stare attenti, perché questi lavoratori sono comunque, la loro pensione è dovuta a contributi che sono stati pagati.
Certo.
Quindi un meccanismo di questo tipo nel tempo porta comunque a un abbassamento del potere d'acquisto di quelle pensioni. Perché tante volte, quando si parla di pensioni, diciamo, così alte, si pensa ai politici, diciamo che non è più così. Noi, anche gli operai in ambiti di ciclo continuo, dove si lavora 365 giorni su 365, arrivare ai 3-4 mila euro eccetera non è, ci arrivano, perché
certo,
questi si sacrificano, lavorano giorno e notte, e quindi è chiaro che non
sono
solo lavoratori politici o gente di quel tipo. No, sempre più le pensioni, per fortuna anche da questo punto di vista, arrivano a un livello molto più alto rispetto alla media di 30 anni fa, insomma.
Sì.
Quindi le rivalutazioni bisogna stare attenti. È chiaro che è un caso un po' particolare. Noi siamo a un'inflazione che è attorno all'11%, hanno dato questo acconto, diciamo, del 7,3%, a dicembre ci sarà il cosiddetto conguaglio. Quindi, a secondo l'inflazione effettiva che c'è nel 2023, ci sarà in percentuale la restituzione ancora a partire da dicembre del delta della differenza. Questo c'è stato già nel 2022, e a dicembre c'è stato un conguaglio dello 0,3% per tutte le pensioni.
Ah, ho capito.
È chiaro che nel 2023 vedremo quale sarà l'andamento effettivo dell'inflazione, e a dicembre ci sarà lo stesso un conguaglio in riferimento a questo, che rimarrà poi anche a partire da gennaio del 2024.
Perché la rivalutazione che viene applicata quest'anno è in funzione della della svalutazione dell'anno scorso, oppure poi viene riparametrata sulla svalutazione di quest'anno? Che non ho capito bene, scusa.
Allora, quella dell'anno scorso si è conguagliato con lo 0,3% e si è chiusa.
Okay.
Prevista, quindi qui è una previsione che si fa, l'aumento è del 7,3%, tenete conto che questo 7,3% non c'è mai stato,
certo,
perché c'è stato forse in periodi quindi molti anni fa,
diciamo,
quando
che
ancora eravamo nelle lire, credo.
Certo.
È una previsione, però il 7,3% siamo all'11%, si spera tutti che questo meccanismo scenda, si tenga conto che l'inflazione colpisce soprattutto le pensioni più basse, perché il problema è anche questo, che i prezzi, noi tutti andiamo a fare la spesa, noi tutti andiamo a fare la spesa e ci rendiamo conto che nel momento in cui si compra le stesse cose che si compravano l'anno scorso,
perché costano molto di più,
si spende certo, il 20% in più.
Certo. Va bene, insomma, anche questo è un argomento molto interessante. Abbiamo ancora qualche minuto. Ci sono altre, non so, opzione donna, è rimasto com'era, è stato modificato, c'è qualche altra cosa da aggiungere per quanto riguarda questo primo periodo dell'anno?
Purtroppo si pensava che il governo si era impegnato a fare qualche cambiamento rispetto all'opzione donna, ma questo non è stato, soprattutto rispetto ai decreti mille proroghe, questo non è stato possibile, è rimasta il meccanismo precedente, che appunto prevede che in precedenza la donna che aveva 58 anni e 35 anni effettivi di lavoro poteva andare in pensione. Adesso, per andare con i 58, come avevamo detto nell'intervista dell'altra volta, bisogna avere due figli.
Ecco.
59 bisogna avere un figlio. E 60 solo per quelle situazioni particolari dove sono invalidi al 74%, dove 74%, e quindi quelli che curano anche genitori o parenti in riferimento alla 104, quindi la casistica in riferimento alla opzione donna si è ridotta di molto, insomma.
Ho capito, quindi ci sono delle aperture, però sono vincolate a dei
parametri
che prima non c'erano.
Prima, ecco, il parametro era 35-58, se uno voleva andare, era un meccanismo dove la pensione veniva conteggiata tutta col sistema contributivo, quindi c'era una perdita in percentuale, però era la lavoratrice che decideva in riferimento alle sue valutazioni. Oggi è stata ristretta di molto, insomma.
Certo, non sono stati introdotti quei meccanismi, il figlio, due figli, l'invalidità, eccetera,
sì,
eccetera.
Noi già l'altra volta dicevamo il meccanismo dei figli poteva andar bene per migliorare eventualmente quel meccanismo, per andare prima dei 58 anni in pensione, perché soprattutto per le donne le loro carriere lavorative sono collegate anche alla situazione dei
familiare,
figli, e quindi in qualche modo era giusto privilegiarle da questo punto di vista. Qui diciamo che rimangono le stesse cose, ma non c'è nessun privilegio rispetto a prima.
Certo. Ultima domanda, siamo in chiusura, in un minuto. Si parla sempre di riforma delle pensioni, ogni tanto, no, la riforma, dobbiamo riformare il sistema, eccetera, eccetera. Siamo a posto oppure c'è ancora qualcosa da fare? Per un po' di tempo, quantomeno.
Allora, diciamo che quello che abbiamo detto fino adesso sono delle proroghe che si fanno ormai da 15 anni, anno per anno. Noi diciamo che non va bene questa roba qui, che dobbiamo dire al governo che bisogna trovare una riforma che sia più strutturale e che ogni anno non ci si trovi in questa situazione, quindi la possibilità di un cambiamento. Il sindacato si sa che per i 41 anni, senza legarlo all'età, per tutti i lavoratori, la possibilità che si possa andare in pensione tenendo conto anche dei lavori. Quindi noi su questo lavoreremo, stiamo dietro al governo perché finalmente magari entro la fine dell'anno si arrivi a questa riforma strutturale.
Bene, grazie Santino Zida, grazie di essere stato con noi, e alla prossima per aggiornarci sulle pensioni. Grazie, buona giornata a tutti.
A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata